it is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See
terms and conditions. 18+. Buonasera a tutti, ben ritrovati qui ancora con noi, ancora con Palla al Centro. Finalmente riparte il nostro viaggio verso Euro 2020. Questa sera scopriremo le prime due squadre del gruppo C. Qui con me questa sera Federico Cattai.
Ciao a tutti, buonasera, ciao Ale, ciao Umberto.
Umberto Lai.
Ciao Ale, ciao Fede, ben ritrovati.
Buona serata anche da me, Alessio Pugliese. Dunque, siamo pronti, questa sera vi parliamo di Ucraina e Austria che si incontreranno il prossimo 21 giugno alle ore 18 all'Arena Nazionale di Bucarest. Fanno parte del gruppo C insieme alla ben più quotata Olanda e alla Macedonia del Nord. Sono due squadre, come vedrete, come vedremo assieme, che sono simili, hanno giocatori conosciuti, qualcuno già con una forte esperienza internazionale, qualcuno che sta cavalcando l'onda della ribalta. E sarà la terza sfida, ma la prima ufficiale fra queste due nazionali. Gli altri due incontri sono stati due amichevoli, decisi entrambi allo scadere, una volta vinse l'Austria e una volta l'Ucraina. Ucraina che è alla sua terza apparizione consecutiva, qualificazione agli europei. Nel 2012 fu co-organizzatrice con la Polonia, nel 2016 invece vinse gli spareggi con la Slovenia ed ebbe il via libera per poter partecipare alla manifestazione. Non è mai riuscita a raggiungere la fase eliminazione diretta. Questa è lo scoglio più grande della nazionale allenata da Shevchenko, che chissà proverà a sfatare questo mito. Parte già col piede giusto perché arrivano da una qualificazione veramente molto buona. È una delle cinque nazionali insieme a Spagna, Danimarca, Belgio e la nostra Italia ad essere imbattuta, con 6 vittorie e 2 pareggi. Veramente una nazionale su cui Shevchenko sta investendo molto. Sheva che era in campo ad Euro 2012 quando da capitano segnò una doppietta nell'ultima gara in cui l'Ucraina riuscì a fare il risultato prima di queste qualificazioni. Sheva che nel 2012 era il capitano di quella squadra, come vi ho detto, nel 2016 era il vice allenatore e nel 2020 sarà l'allenatore in prima. Conosciamo meglio questa Ucraina, Federico, parola a te.
L'Ucraina è una formazione molto offensiva, basti pensare che Shevchenko adotta un 4-3-3 come modulo, diciamo, predefinito, però come in occasione dell'ultimo match contro la Francia può trasformarsi anche in un 3-4-2-1, quindi cambiare completamente l'assetto difensivo. In porta il 99% dei casi dovrebbe esserci Bushan, portiere della Dinamo Kiev, dietro di lui l'esperto Pjatov, nonché il capitano di questa nazionale. Diciamo che l'età avanza e non è tra le prime scelte del tecnico. E dietro di lui l'ultimo è Trubin, altro portiere dello Shakhtar Donetsk, che piano piano, diciamo, sta sempre emergendo.
Sì, Trubin ha offerto già grandi presenze con la prima squadra. Io me la ricordo all'andata all'Olimpischi di Kiev contro l'Inter, ha parato praticamente tutto. Finì 0-0, mi ricordo soprattutto la punizione di Lukaku che dopo averla parata è andata sulla traversa. Quindi un portiere che promette veramente bene. Però c'è tanta concorrenza in porta per l'Ucraina.
Esatto, ben detto Umberto. Pacchetto difensivo ha in Matvienko e Zabarni le due certezze, che sia in caso di difesa a 3 che a 4 occupano le posizioni di centrali. A destra la concorrenza è tra il più esperto Karavayev della Dinamo Kiev e il più giovane Konopia, in classe 99, che è in forza al Desna Chernigiv, che è la quinta posizionata in classifica nel campionato russo. A sinistra invece il ballottaggio è tra tre giocatori. Sobol, che è quello che è stato impiegato di più nell'ultimo anno, gioca nel Bruges ed è un classe 95. Dietro di lui ci sono il 21enne Mykolenko, terzino della Dinamo Kiev, e Mikhailichenko, 24enne dell'Anderlecht. In mezzo al campo le due mezzali hanno già il posto prenotato, si chiamano Zinchenko e Malinovskij, il primo del Manchester City e il secondo dell'Atalanta. mentre il mediano è una posizione che negli ultimi tempi hanno occupato giocatori diversi, da Sidorchuk a Makarenko fino al più anziano Stepanenko, colonna dello Shakhtar.
Ma Fede, domanda, c'è ancora Timoshuk? Io me lo ricordo ai mondiali del 2006 contro l'Italia.
Ma il tempo è passato anche per lui, Ale, quindi mi sa che non lo rivedremo.
Ve lo ricordate con quei capelli lunghi, biondo?
Certo, come dimenticarlo. E il reparto offensivo poi ha una garanzia che ha il numero 9 alle spalle. Si chiama Roman Yaremchuk, 28enne nel giro della nazionale non da tanto tempo, perché sono solo 2 anni e mezzo. 20 presenze, 6 gol. Però con il Genk in questa stagione ha dimostrato di sapersi valere e infatti ha fatto 15 gol in 25 presenze nel corso di questo campionato. Ai lati del centravanti la scelta è ampia, ma Marlos e Zubkov sembrano avere qualcosa in più rispetto ai vari Yarmolenko, Konoplyanka e ultimo Zigankov. I primi, Marlos lo conosciamo, è brasiliano, ha dell'estro, sa saltare l'uomo con facilità, mentre Zubkov abbiamo imparato a conoscerlo quest'anno, si è messo in luce col Ferencváros in Champions League nel girone con il Barça e Juventus. Mentre Yarmolenko e Konoplyanka, sono sincero, sono nella fase discendente della loro carriera, sembravano avere qualcosa in più circa 3-4 anni fa, ma il primo ora nel West Ham e l'altro sempre adesso nello Shakhtar Donetsk, ma prima nel Siviglia, non sono riusciti mai a dare continuità alle loro prestazioni. E l'ultimo, come accennavo, Zidanko, sempre della Dinamo Kiev, è giovane, sta cercando di mettersi in mostra, il futuro è dalla sua parte.
Sì, Zigankov è un giocatore molto promettente per l'Ucraina, attualmente è il primo giocatore ucraino più prezioso davanti a Ruslan Malinovskij dell'Atalanta e Zinchenko. Proprio Zinchenko è la stella dell'Ucraina, è il giocatore che ho scelto per appunto la nazionale di CT Shevchenko. È un giocatore molto duttile e molto tecnico. All'accordo di CT Shevchenko può praticamente ricoprire tutti i ruoli nello schieramento tattico. Pensate bene che nelle qualificazioni per i mondiali del 2018 in Russia, giocate nel 2016, ha giocato anche come punta centrale contro l'Islanda. Shevchenko lo vede soprattutto come il TQF in precedenza come mediano, ma può agire anche come trequartista, a differenza di Pep Guardiola che lo vede come un terzino a tutti gli effetti. Infatti con Pep Guardiola al Manchester City in 90 presenze ha soltanto trovato 2 gol, entrambi in Coppa, uno in Coppa di Lega, la EFL Cup, Carabao Cup, e l'altro in FA Cup, la Coppa principale. Prima di arrivare al Manchester City è stato acquistato appunto dalla squadra inglese per poi essere ceduto in prestito per un anno in Olanda al PSV Eindhoven per adattarsi allo stile di vita e soprattutto al modo in cui si gioca calcio dell'Occidente rispetto all'Oriente, e prima di essere acquistato dalla squadra di Manchester militò nell'UFA, una squadra russa dove vivevano i suoi genitori in Russia per 2 stagioni. Lui era cresciuto nello Shakhtar Donetsk, nelle giovanili della squadra più blasonata in Ucraina. Ha giocato e ha partecipato all'Europeo del 2016 in Francia, 3 presenze sulle 3 totali prima di uscire agli ottavi di finale, e la sua Ucraina uscì dopo appunto le 3 partite della fase gironi e giocò per un totale di 96 minuti. C'è una curiosità di Zinchenko: la moglie, Vlada Sedan, bionda e occhi azzurri, una tipica ragazza, tipica bellezza ucraina, fa la giornalista e lui si sono fatti vedere insieme per la prima volta davanti agli schermi nel post partita di Ucraina-Serbia, quando l'intervistatrice è proprio Vlada che intervista il migliore della partita, che è Oleksandr Zinchenko, il quale con un bacio sulla guancia mostra al mondo il loro amore. I due si sono sposati il 12 marzo del 2020, dopo la proposta di matrimonio effettuata dal giocatore di calcio sul prato verde dell'Olimpischi di Kiev, con il centro del campo contornato da infinite rose rosse. Proprio Vlada, la moglie di Zinchenko, su Instagram lo scorso agosto, in occasione del post partita di Manchester City OL, il Lione di Rudy Garcia, ha condannato le idee, la scelta di aver schierato la difesa del suo Manchester City a 3, come mai aveva fatto prima d'ora, e dunque si arrabbiò molto contro il tecnico spagnolo. Zinchenko alla vigilia di Manchester City Mönchengladbach in conferenza stampa parlò dell'importanza del suo Manchester City, di quanto fosse contornata da qualità e talento la rosa, e parlò soprattutto di Pep, che riuscì col Barcellona l'impresa di vincere tutti i titoli dell'unica stagione. Questo Manchester City secondo lui può ancora farlo, perché è in corsa in tutte le competizioni. Però pensate bene, Zinchenko il giorno dopo non partì tra gli 11 titolari nella sfida a Budapest nel ritorno di Champions League. Chissà, forse scaramanzia del grande Pep. Con la partita della scorsa sera in Francia, Oleksandr Zinchenko è diventato il 29esimo capitano nella storia dell'Ucraina. E il suo idolo è sempre stato Sheva, probabilmente non arriverà mai ai suoi livelli, forse dovuto anche al ruolo, che è totalmente differente, ma ora sicuramente lo sta facendo crescere e per lui sarà sicuramente un grande traguardo raggiunto essere allenato dal proprio idolo.
Un altro giocatore che spesso e volentieri viene pungolato dal proprio tecnico, Federico correggimi se sbaglio, è Ruslan Malinovskyi, no? Che così come Zinchenko spesso e volentieri nella Dea si ritrova in panchina, un po' perché i trequartisti o comunque i mediani, no? Le varie posizioni in cui viene impiegato questo giocatore sono affollati, perché la Dea ha varie opzioni da schierare, un po' perché magari Gasp non ha ricevuto sempre gli stimoli giusti, le sensazioni giuste dal giocatore, che in campo non ha fatto vedere fino in fondo in Italia tutto quello di cui è capace, soprattutto un mancino spaventoso.
Sì, Malinovskyi è uno dei due giocatori ucraini del nostro campionato, insieme all'ultimo appena arrivato nell'ultima sessione di mercato, che è Kovalenko. Come dicevi giustamente tu, Malinovskyi le ha mostrate le sue qualità, perché è dotato di grande tecnica, è uno specialista dei calci piazzati, sia rigori che punizioni, e il dribbling, diciamo l'uno contro uno, è un altro delle sue caratteristiche importanti. Malinovskyi è un prodotto del Genk, che è la società che diciamo è stata famosa per giocatori che poi sono diventati importanti.
C'è piccolo inciso, tra le altre cose, De Bruyne, Koulibaly, Maelé,
Milinkovic-Savic.
Esatto, avete proprio fatto dei nomi che poi sono stati rivenduti a prezzo d'oro, basti pensare che il solo Malinovskyi è stato acquistato dal Genk per soli 2 milioni di euro e rivenduto all'Atalanta per circa 14, quindi questo è uno dei diciamo piccoli esempi delle cessioni che sono state fatte dal club belga. Il rendimento di Malinovskyi, tu hai detto che parte spesso dalla panchina, però è molto simile a quello che ha dimostrato anche in Belgio. Lui con il Genk ha totalizzato 135 presenze, ha segnato 30 gol e messo a referto 32 assist in 4 stagioni. Lui arriva nel 2019 all'Atalanta e finora ha giocato 76 partite, 13 gol e 11 assist. Quindi più o meno i numeri sono sempre questi. Dall'altra parte invece, appena arrivato Kovalenko, lo dobbiamo ancora vedere all'opera, ha fatto il suo esordio circa 2 settimane fa contro l'Hellas Verona, ora c'è la sosta delle nazionali, quindi piano piano Gasperini lo sta iniziando a far ruotare. È un classe 96 però alle spalle, ha già 215 presenze con lo Shakhtar Donetsk, tra giovanili, prima squadra e anche 30 presenze con la nazionale maggiore. Quindi diciamo che più di tanto un giovane promettente non si può dire, deve solo affermarsi anche nel nostro campionato.
E sicuramente lo monitoreremo già agli europei, in ottica poi campionato la prossima stagione. L'altra squadra di cui volevamo parlare questa sera è l'Austria, anch'essa per la terza volta agli europei negli ultimi 12 anni, nel 2008 co-organizzatrice con la Svizzera di Euro appunto 2008, non vinse mai una partita, bisogna dirlo. Euro 2016, stessa sorte, di nuovo tutte sconfitte. La qualificazione Euro 2020 è arrivata come seconda nel gruppo G dietro la Polonia, conquistato con 19 punti. L'allenatore è Franco Foda, che è dall'inizio del 2018 sulla panchina dell'Austria, ha una carriera da allenatore dello Sturm Graz, vincendo Coppa e Campionato e addirittura anche 2 presenze nella nazionale della Germania Ovest. Conosciamo allora l'Austria, Fede.
L'Austria per certi versi si assomiglia molto a quella che è l'Ucraina, non tanto nel modo di giocare, perché non utilizza un 4-3-3, quindi un modulo offensivo, quanto nel fatto di avere 3-4 giocatori che sono la base di partenza da cui poi si sviluppa tutto l'assetto tattico e tecnico della squadra completa. Partendo dal portiere, nelle qualificazioni ha giocato tante volte Pervan, che è un 33enne del Wolfsburg, mentre sta, diciamo, comunque risalendo le quotazioni di Alexander Schlager, che è il portiere dell'Ask Linz, squadra che, diciamo, si è resa protagonista nelle ultime edizioni dell'Europa League. La retroguardia è composta da 4 difensori, e già qua dice tanto perché non è presente David Alaba. I due centrali sono Hinteregger e Dragovic, entrambi giocano in Bundesliga, il primo nell'Eintracht, il secondo nel Bayer Leverkusen. A sinistra gioca Andreas Ulmer, esperto terzino in forza al Salisburgo, mentre a destra giocherà sicuramente Stefan Leiner del Borussia Mönchengladbach. I due centrali di centrocampo dovrebbero essere Baumgartlinger del Leverkusen e Stefan Ilsanker, sempre dell'Eintracht di Francoforte. Seguono a ruota Grealish dell'Hoffenheim e il giovane promettente Schlager, Xaber, del Wolfsburg, che può giocare anche più avanzato, quindi non diciamo interno di un centrocampo a 4 o di un 4-2-3-1, ma anche come trequartista. Il reparto offensivo è quello un po' più variabile, ci sono tante opzioni. Una di queste è David Alaba, che può giocare sia come esterno di centrocampo che un po' più avanzato in un 4-2-3-1. Il secondo è Marcel Sabitzer, ma quello vedremo più avanti. Il terzo può essere Marko Arnautovic, però bisogna vedere se è in condizione, perché tante volte ha giocato Gregoric, che è l'attaccante dell'Augsburg. Altri nomi che secondo me possono ritagliarsi un ruolo importante all'interno dello scacchiere di Francofoda sono Lazzaro, esterno del Gladbach, che abbiamo conosciuto in Italia nella sua infelice esperienza con l'Inter.
Poi infelice a dir poco.
Esatto. Poi c'è Ranft, che è un esterno dell'ASC, che ha ben figurato appunto anche lui in questa squadra qui in Europa League. E poi una menzione va ai due attaccanti, che sono Gerbic e Unisiguo, il primo dell'Orient e il secondo nel Mainz, però sono poco prolifici, segnano poco. Il primo 4 gol in 27 presenze, il secondo 2 in 23. Quindi diciamo che l'attacco non è il punto forte di questa squadra.
Proverà a risollevare le sorti di questo attacco il giocatore di cui tu avevi citato poco fa, cioè Marcel Sabitzer, capitano dell'Ipsia, squadra rivelazione degli ultimi anni in Bundesliga, giocatore capace di imbeccare alla grandissima i propri compagni, veramente nell'assist è una delle sue qualità migliori, ma è anche molto abile ad attirare su di sé i difensori avversari per favorire i centravanti. In più l'allenatore Nagelsmann ha avuto la grande intuizione di spostare il calciatore nella zona centrale del terreno di gioco. Sabitzer nasce come esterno, in carriera ha sempre occupato la fascia destra del centrocampo, comunque giocato come esterno nel tridente offensivo o anche nel ruolo di tre quarti. E in campo col tempo ha imparato a fare da equilibratore, da collante fra i reparti, a fare entrambi le fasi, perché sì, è un giocatore di classe, ma è un giocatore anche tignoso, un giocatore tosto, un giocatore che si va a riprendere il pallone se l'ha perso, quindi può essere veramente un giocatore scommessa in chiave europeo. A livello tecnico è migliorato tantissimo, adesso è dotato di un ottimo controllo palla e di una buona capacità balistica. Infatti il pallone sai da dove parte, cioè dal suo piede destro, ma non sai dove può arrivare. Ho visto dei gol su internet pazzeschi con la palla che prende traiettoria, altro che maledetta di Pirlo, tanto per intenderci. Un aneddoto per farvi capire quanto è quotato all'interno del mondo Lipsia è questo: durante un ritiro estivo in Tirolo, dove le squadre preparano la stagione che arriva, la divisione marketing dell'Ipsia, d'accordo con gli psicologi della prima squadra, aveva deciso che su ogni specchio dei bagni fosse scritto un motto personalizzato per ogni giocatore. Quello di Sabitzer, in maniera tutt'altro che figurata, recitava: Marcel is here to lead. Marcel è qui per guidarci, è qui per essere il nostro leader. Quindi questo vi fa capire veramente quanto sia dentro l'ambiente Lipsia, e fascia del capitano giustificata non per nulla, ecco. Altro aneddoto carino: nel passato lui, che è stato giocatore del Rapid Vienna, è stato acquistato dall'Ipsia ed è andato poi, è stato prestato al Salisburgo. Nell'ambito di questo passaggio è stato molto criticato dai tifosi e dalla stampa locale per questo passaggio da traditore, diciamo, proprio in quel periodo ci fu un'intervista del padre che dichiarò come Sabitzer fosse il primo giocatore austriaco ad essere vittima di shitstorm. Ora, non avete capito male, ho detto realmente shitstorm, che come potete capire in italiano vuol dire letteralmente una tormenta di...
Lo sappiamo, ve lo risparmio
perché è meglio, ecco. Giocatore che veramente può essere importante. Vi faccio una domanda, ragazzi: meglio l'Ucraina o l'Austria? Fede, chi dice che passa? Chi vedi più pronta?
Allora, prima di risponderti ti dico che c'è una piccola curiosità, perché nella Serie A c'è solo un giocatore austriaco che tra l'altro non è neanche inserito nella lista della squadra per cui gioca, ovvero Sebastian Prodl, che è dell'Udinese, ma da quando è arrivato in Italia non se n'è vista neanche l'ombra. Perché? La sua carriera parla principalmente tedesco, ha giocato per 7 anni nel Werder Brema, poi si è spostato, è andato a giocare nello Sturm Graz, di lì poi è passato al Watford, società dei Pozzo. Nel 2020 passa all'Udinese, viene presentato insieme a Zegelar, non è riuscito poi a mettersi in mostra. Prepara con l'Udinese la stagione 2020-2021, si accomoda in panchina nelle prime giornate di campionato, dopodiché quando il calciomercato estivo chiude i battenti la società decide di escluderlo dalla lista dei componenti del campionato. Diciamo che è una piccola curiosità che non ha avuto fino adesso nessuna spiegazione, né da parte del giocatore né da parte della società. E rispondendo però alla tua domanda, vedo più pronta l'Ucraina come squadra che possa ambire a qualcosa di più rispetto a un'Austria che secondo me pecca soprattutto dal punto di vista tecnico. L'Ucraina può permettersi di avere anche in panchina dei giocatori dotati di estro, di dribbling, in grado di saltare l'uomo e di, diciamo, cambiare la partita da un momento all'altro. Ecco, nell'Austria vedo meno questo aspetto qui.
Sì, io Fede sono d'accordo con te, anche secondo me l'Ucraina è più solida rispetto all'Austria, la vedo più pronta attualmente, anche con Shevchenko in panchina, l'ha dimostrato l'altra sera con la Francia allo Stade de France di Parigi a Saint-Denis. È veramente un'impresa quella che ha fatto la nazionale ucraina, perché pareggiare contro gli attuali campioni del mondo non era sicuramente preventivabile alla vigilia. Secondo me l'Austria pecca un po' di qualità, come dici tu Fede, soprattutto lì in attacco, però la stella che ha scelto Ale, Sabitzer, è un grandissimo giocatore. Io mi ricordo un gol nell'edizione passata della Champions League contro lo Zenit, un tiro quasi al volo con l'esterno sotto al 7, veramente imparabile, e non me ne capacito come non sia stato votato come miglior gol di quell'edizione. Ale, te lo ricordi?
Me lo ricordo, e ti dico però che è stato spesso e volentieri un giocatore accostato a grandi club, perché si dice l'avesse contattato l'Arsenal, il Tottenham, anche il Milan nelle scorse edizioni del calciomercato. Quindi sicuramente è un giocatore secondo me da tenere sott'occhio. È un 94, quindi comincia ad avere un'età interessante per un calciatore, non è per me vecchio assolutamente, né così giovane, quindi potrebbe secondo me esprimere il suo calcio. È chiaro che gioca in una nazionale da non grandissime prospettive, vediamo se riescono a passare il girone. In quel girone c'è anche l'Olanda, poi è chiaro che se l'Olanda è quella vista l'altra sera si aprono scenari importanti. Fatemi fare un piccolo accenno alla partita dell'Olanda, appunto: non si può non giocare col VAR ormai, questo è un dato di fatto. Siamo in chiusura, vi saluto e vi ringrazio ragazzi per questa chiacchierata sull'Ucraina e l'Austria. Una buona serata ad Umberto Lai.
Ciao, buonasera a tutti, spero vi siate divertiti.
E al nostro Federico Cattai.
Buonasera a tutti, è stato un piacere come sempre. Ciao Alessio, ciao Umberto.
Buona serata anche da me, da Alessio Pugliese. Ciao a tutti, alla prossima.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
Chumba.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.